Lettura e commento del libro sull'essenza della verità di Martin Heidegger a cura di Umberto Galimberti, introduzione parte prima all'obbligo della verità, il dominio della scienza e della tecnica di Umberto Galimberti. Una delle manifestazioni essenziali del mondo moderno è il costituirsi della scienza come anticipazione matematica. Termine greco significa per i greci ciò che nella considerazione dell'ente e nel commercio con le cose l'uomo conosce in anticipo. Anticipazione conoscitiva è ciò che distingue la scienza moderna dalla dottrina medievale e dal termine greco greca. Queste ultime non sono scienze nel senso moderno perché non si rappresentano anticipatamente le condizioni secondo cui un determinato complesso di movimenti può essere seguito nella necessità del suo svolgimento e quindi essere controllato anticipativamente col calcolo. L'apostrofo termine greco a cui si richiama Aristotele è la semplice osservazione delle cose, delle loro proprietà e delle loro modificazioni, ma non è l'experimentum, ossia la risposta che le cose devono dare all'ipotesi che il soggetto ha su di loro anticipatamente formulato. A questo punto non è difficile cogliere lo stretto legame che esiste tra la rappresentazione, Vorstellung, che anticipa l'ipotesi o progetto che presiede l'esperimento scientifico, e la rappresentazione soggettiva del cogito, che ponendosi Stellend davanti vor l'ente, lo traduce in un oggetto, Gegenstand, per un soggetto. In un caso e nell'altro è l'anticipazione, termine greco, soggettiva del cogito, che fa del mondo un'immagine del mondo, Weltbild, e della natura un'ipotesi matematica, da intendersi non come immaginazione arbitraria, hypothesis non fingo, diceva Newton, ma come progetto fondamentale della natura, all'interno del quale si scrivono le risposte che dalla natura stessa provengono. In base a queste considerazioni si comprende perché Cartesio, per rendere rigorosa la filosofia, non trovi soluzione migliore di quella che prevede l'applicazione del metodo matematico al discorso filosofico. E perché Kant, nella prefazione alla seconda edizione della Critica della Ragion Pura, dopo aver menzionato gli esperimenti di Galileo e Torricelli, osserva che il loro merito consisteva nell'aver compreso che la ragione vede solo ciò che essa produce col suo proprio disegno e che deve forzare la natura a rispondere alle sue domande e non lasciarsi guidare da essa con le sue redini. Deve comportarsi non come lo scolaro che si lascia dire tutto ciò che piace al maestro, ma come il giudice che costringe i testimoni a rispondere alle domande che egli ha loro rivolto. In questa prospettiva, la ragion pura di Kant si presenta come l'ultimo e il più significativo progetto matematico del mondo che prevede al centro l'uomo che progetta e dispone dell'ente, che si rappresenta come oggetto matematico e fisico, mentre l'essere, che già Cartesio aveva presupposto al di là del pensiero, va definitivamente nell'oblio. La scienza moderna, che progetta l'ente e la tecnica che ne dispone in base al progetto, sono quindi in perfetta linea con la metafisica dell'Occidente, che a partire dalla deviazione platonica ha separato l'ente dal suo naturale fondamento, l'essere, per affidarlo dapprima a quel superente che la speculazione medievale ha chiamato Dio, e poi a quell'ente soggetto, o uomo, che prendendo posto nel bel mezzo dell'ente ha ridotto la totalità dell'ente a sua rappresentazione. Con la speculazione moderna, quindi, l'uomo è divenuto il rappresentante dell'ente risolto in oggetto, per cui ancora una volta l'ente non è lasciato essere così come esso è. Il discorso è complesso, non riesco a venirne a capo, non riesco a venire a capo dei miei stessi pensieri. È Heidegger, sempre che non lo faccia nel paragrafo successivo, la volontà di potenza e la morte di Dio, non è riuscito a trarre dal soggettivismo moderno la progettualità tecnica. Cioè, l'anticipazione matematica è sì progettualità, ma il passaggio alla tecnica non è riuscito a dimostrarlo. Vanno sottolineati alcuni punti. La ragione epistemica vede Dio prima della creazione. Cioè, qualcuno ha detto, mi sembra Sant'Agostino, no? Che cosa faceva Dio prima della creazione? Preparava l'inferno per chi poneva queste domande. E la risposta è molto semplice invece. Per l'eternità prima della creazione Dio era il Dio non creatore. Non è che Dio è il creatore. Prima della creazione non era il creatore. E cosa faceva Dio? Contemplava non se stesso, contemplava e l'essere necessario e se stesso. E contemplava l'essere necessario in modo passivo, cioè vedeva la realtà quale essa è e godeva di questo vedere, godeva di se stesso e della verità. Conosceva la realtà necessaria non in modo attivo e plasmante, in modo passivo. C'è un concetto di follia nella conoscenza umana, quella follia che ha portato al tramonto della metafisica. Quando tu dici voglio sostituirmi a Dio, ciò è folle, perché tu non puoi sostituirti a Dio, e quindi fai tramontare la ragione che ti direbbe guarda che è folle e che è peccato. Sini, Severino, il tramonto dell'episteme, che poi dice l'episteme, il tramonto dell'episteme è il tramonto di Cristo rispetto ai dannati. Per i dannati che scendono nell'inferno, Cristo tramonta. Insomma, c'è da capire che la conoscenza è adequatio, non so cosa significa adequatio, la conoscenza è specchio. Io ho il sasso davanti e lo subisco passivamente, io peraltro non sono in grado di spaccare il sasso, ho bisogno della tecnica per spaccare il sasso. Il sasso riesco a spaccarlo, la stella non riesco a spaccarla. Però, dice l'episteme, poiché la stella ha la stessa natura del libro che posso spaccare, stella e libro sono realtà falsata. La stella non posso spaccarla, ma la stella ha la stessa natura del libro. Se fossi un gigante, spaccherei anche la stella. Quindi siamo in una realtà falsata. Comunque la conoscenza è specchio, e quindi è conoscenza passiva. E quando è che diventa allora conoscenza attiva, cioè manipolazione tecnica? Il passaggio è duplice. Si faccia attenzione a queste considerazioni. Da un lato l'innesto Cristo cervello apparato categoriale realtà. La realtà filtrata dalle categorie di Cristo diventa fenomeno. Dall'altro, in questo punto, la trasformazione della realtà da parte di Cristo, da parte dell'apparato categoriale, si inserisce la possibilità di Dio di creare, cioè di manipolare l'ente. Possibilità che è una sola nell'eternità e che viene definita dall'episteme, riprendendo un termine dei fisici, singolarità. Il creato è una singolarità nell'eternità. E quindi questo è il momento in cui Dio conosce trasformando. L'uomo lo eredita e diventa creatore, ma non creatore dal nulla, creatore nel senso di manipolatore con la tecnica. E una cosa è manipolare secondo il bene, rasoio da barba, genetica applicata agli animali, cioè io mungo la mucca, trago il latte e bevo il latte, che poi lo trasformo chimicamente, lo fa latte a lunga conservazione, cioè la tecnica secondo il bene. Altra cosa è la tecnica secondo il male, cioè essenzialmente manipolo gli embrioni per guarire le malattie, illudendomi di poter trasformare il DNA umano. Questa differenza tra le due tecniche, tecnica secondo il bene e tecnica secondo il male, è dovuta a un fraintendimento nella concezione dell'ente. Questo fraintendimento è spiegato da Heidegger e da Severino. Lo scienziato è l'uomo accecato, come Democrito, accecato perché a digiuno di metafisica o con una metafisica sbagliata, pensa di poter manipolare la realtà quando ci sono limiti alla manipolazione della realtà da parte dell'uomo. Non puoi spaccare la stella, non puoi manipolare il DNA. Ah, ma il DNA è piccolino, quindi io posso manipolarlo. Non solo è piccolino, ma è troppo piccolino, e se anche potessi giungere a manipolare il neutrino, non potresti rovesciare l'universo come un calzino. E questo è il nichilismo degli scienziati, cioè fautori di una filosofia, di una concezione dell'ente manipolabile, quando l'ente non può essere manipolato in questo modo. Un conto è trasformare il latte in formaggio, altra cosa è manipolare l'embrione. La logica è la stessa, la manipolazione, ma la concezione che sta dietro l'ente è diversa. Una cosa puoi farla, l'altra non puoi farla. Con le conseguenze etiche, manipoli l'embrione, sei scomunicato, finisci all'inferno, stai uccidendo una persona. Stai arrecando sofferenze. Con l'embrione non appaiono queste sofferenze, con la pena di morte sì, con la disoccupazione, i problemi sociali, eccetera. Cos'altro dire? Sì, che qui non risulta ben chiarito il passaggio dalla matematica anticipatrice alla tecnica come progettualità, cioè il passaggio dal soggettivismo, io creo l'ente, alla tecnica, cioè alla creazione da parte della tecnica. Questo passaggio lo spiego io. L'uomo diventa il Dio creatore perché si identifica al Dio creatore nella fase di Dio creatore. Heidegger non l'ha intravisto, non, cerca di spiegarlo, ma fino adesso la spiegazione è insufficiente. La spiega Severino invece nel concetto di divenire. Dio creatore che fa divenire la realtà, io creatore che faccio divenire la realtà. Quindi, ecco, stiamo assistendo a una potente sintesi della storia della filosofia da parte di Heidegger.